Questo che stai ascoltando è Mitologia, le meravigliose storie del mondo antico. Sono Alessandro Gelain, insegnante di filosofia, psicologia e scienze umane. Se vorrai stare in mia compagnia, ti offrirò le storie più interessanti della mitologia greca e romana. Il mito ha ancora molto da insegnarci e talvolta, come uno specchio, è capace di mostrare meglio a noi stessi quello che siamo. Puntata numero 72. Laurea Afrodite. Primo episodio. La nascita della dea dell'amore. Afrodite, la dea dell'amore e della fecondità, ha un nome che all'inizio non appartiene al vocabolario greco. Questa figura di dea giunge dall'Oriente e rapidamente viene adottata divenendo una divinità greca tra le più amate e rispettate. È venerata dai babilonesi, dai fenici e da altri popoli. Tra questi, una parte della popolazione ebraica, parte contro cui inveiscono le parole di Geremia. Per queste tribù, Astarte, questo è il nome della dea, è la regina del cielo. Al di là delle origini orientali, Afrodite con il tempo è divenuta e rimane una divinità che trova la sua definizione più rotonda e completa nel mondo greco. Ella ha diversi nomi e sulla sua nascita esistono diverse versioni. Si tratta di una divinità complessa e affascinante, anche se a tutta prima può apparire la semplice dea dell'amore. Secondo l'Iliade, Afrodite è figlia di Zeus e Dione, una delle dee della prima generazione, o una oceanina figlia di Oceano e Teti. Sempre nell'Iliade, mentre salva da morte certa Paride, il suo protetto, viene ferita dalla lancia di Diomede, eroe acheo. Stupita di essere stata colpita da un essere mortale e dolorante, torna all'Olimpo e qui la madre Dione, appunto, lenisce le sue ferite, facendola immediatamente guarire. A noi, invece, piace e molto di più il racconto che fa della sua nascita Esiodo nella Teogonia. Come ricorderai dalla puntata in cui ho raccontato dell'ascesa al trono del titano Crono, Urano scende ogni sera a congiungersi con Gea, la madre terra, e con lei genera la vita. Ma Urano è un padre che impedisce la vita ai suoi stessi figli. Abbracciando la terra tutta intera, costringe la sua progenie a scendere nelle caverne, a nascondersi negli anfratti o nelle tane segrete degli animali. Come una enorme coperta, Urano si stende sulla sua amata. Crono, impaurito e risoluto al tempo stesso, con un falcetto adamantino, evira il padre, detronizzandolo e privandolo con un sol gesto di due poteri. Il primo è quello che esercitava su quanto vive e cammina sulla terra. Urano infatti tornerà su, in alto, e mai più scenderà a distendersi sulla sposa. Il secondo potere perso è il potere sui figli. Ora essi hanno lo spazio per potersi muovere, costruire e combattere pure, permettendo alla storia del mondo di progredire. Ecco, Afrodite è figlia di questa azione terribile, il figlio che si ribella al padre e lo evira. La potenza procreatrice di Urano viene interrotta in quel momento, anche se è vero che dalle gocce di sangue cadute su Gea nasceranno altre creature, e il suo membro viene gettato da Crono in mare. Quel membro divino prima di scendere nelle profondità degli abissi, galleggia a lungo sulle onde e una bianca, purissima schiuma si forma intorno ad esso. Dall'unione della virilità di Urano e dalla schiuma delle onde viene concepita una dea senza eguali, la dea cui ogni cuore, anche il più forte, si piega, la dea della leggerezza e dell'amore, la dea delle candide onde, Afrodite. Per Esiodo, suoi sono i virginali colloqui d'amore ed il riso e gli inganni e il soave piacere coi baci più dolci del miele. Questa divina fanciulla, formatasi in quella morbida schiuma, viene portata dalle onde fino all'isola di Citera e poi a Cipro. Per questa ragione ella viene nomata anche Citerea o Cipride. Viene trasportata su Citera, secondo alcuni, sospinta dal vento e galleggiando su una conchiglia. È da qui che Sandro Botticelli trae ispirazione per la sua famosissima Nascita di Venere. Questa dea, nata dalla schiuma del mare, per il pensiero antico è anche una dea del mare, non certo come Poseidone, il dio delle profondità, ma come dea del mare calmo e della navigazione. Quando lei appare, i flutti si placano e la superficie del mare riflette il suo splendore. I marinai portano spesso sulle loro imbarcazioni una statuetta della dea acquistata a Pafo, una località dell'isola di Cipro, luogo in cui esiste il tempio a lei dedicato e che la dea preferisce sopra ogni altro. Questa statuetta conforta i marinai nelle tempeste e li guida sereni verso porti amici. Il poeta Lucrezio tesse le sue lodi. Al tuo giungere fuggono i venti e fuggono le nuvole in cielo. Per te la terra fa germogliare il leggiadro ornamento dei fiori. Per te sorride lo specchio delle acque del mare e gli spazi lucenti del cielo splendono in silenzio. Come arriva sull'isola, Afrodite agilmente salta fuori dalla conchiglia e inizia a camminare. I suoi nudi piedi toccano quelle rocce e, in una meravigliosa immagine evocativa, le rocce fioriscono di mille colori. Tutto ciò che col suo passo questa dea misura esulta di vita. Afrodite è anche perciò divinità della natura che fioriscia. E con le tre cariti, quelle che noi conosciamo come le tre grazie, ella danza leggiadra sui prati in fiore. Queste tre divinità benevole sono Aglaia, ovvero l'ornamento e lo splendore. Questa Aglaia, tra parentesi, sposerà Abante e diverrà la madre di Acrisio e Preto, due bellicosi gemelli di cui ti ho raccontato tempo fa. A proposito di Danae e di Perseo. La seconda divinità è Eufrosine, la gioia, la letizia, e la terza è Talia, la pienezza e la prosperità. Talia è anche colei che reca fiori. Come avrai notato, queste tre divinità ancelle di Afrodite ne fanno da corona, esaltando nella dea le loro caratteristiche. Nella stupenda scultura di Antonio Canova, le tre grazie si abbracciano, quasi a volersi fondere tra loro. Sono esse, infatti, le divinità che permettono al genere umano di vivere in armonia e in pace, godendo della pienezza e della gioia di una vita prospera e illuminata dalla bellezza. Ritorniamo sulle spiagge di Cipro. Le ore, le divinità che vegliano sulla alternanza delle stagioni e che sono le custodi delle porte dell'Olimpo, porte che proteggono confitte nubi, la accolgono lietamente. Dolcemente le ricoprono il nudo corpo di leggere vesti vaporose di una eleganza divina, le pongono in capo una corona d'oro e con preziosi monili le adornano le orecchie. Il collo e il dolce seno risplendono di finissime dorate collane, alla maniera delle benevoli ore quando si preparano per andare a danzare per gli dèi. E sono proprio le ore ad accompagnarla all'Olimpo per introdurla tra gli dèi beati. Le ore sono figlie di Zeus e di Temi, figlia di Urano e Gea, divinità irremovibile, per cui ogni cosa ed ogni evento accadono come devono accadere. Queste tre figlie sono eunomia, la legalità, ovvero il seguire la legge giusta. Dike, la divinità che dalla madre eredita l'amore per la giustizia, che è il significato del suo nome, e infine Irene, la pace, in cui l'uomo giusto prospera in serenità. Afrodite giunge splendente sull'Olimpo, ma il suo arrivo non è certo una sorpresa. I dei maschi hanno assistito alla sua nascita e sono curiosi di rimirare la bellezza di questa nuova dea da vicino, finalmente. Ne rimangono tutti scossi, persi nell'estasi di quella celestiale visione, tanto che in più di una occasione si contenderanno i favori della dea dell'amore. Come ricorderai, mentre è sposa di Efesto, il dio del fuoco, Afrodite lo tradisce con Ares, il dio della guerra. La dea, completamente nuda, rimane incatenata da una trappola del marito al talamo nuziale, teatro del tradimento. In quel frangente, quasi tutti gli dei si prodigano nel professarle solidarietà, con lo scopo neanche tanto celato di ottenerne i favori. Lei però preferisce recarsi spesso a Cipro, nel suo tempio a Pafo, dove tra bagni in acqua purissima e massaggi con l'olio delle cariti, ella si riprende dalle battaglie d'amore che spesso si trova a combattere. Nelle acque di Cipro ella, infatti, recupera la propria verginità e purezza. Nata dalla schiuma del mare, è sempre la schiuma a rigenerarla. A Pafo lei pianta il primo melograno e vengono consacrati a lei le piante di mirto così rigogliose in quelle terre. Ovidio sostiene che nei suoi giardini segreti cresca una pianta di melo dai frutti profumati d'amore, irresistibili per ogni essere vivente. Verrebbero perciò da questi giardini le tre mele che Afrodite dona ad Ippomene, che le usa come tranello per riuscire a sconfiggere nella corsa l'invincibile Atalanta, la vergine cacciatrice. E infine il regno animale. Afrodite è signora anche dell'accoppiamento delle specie animali e permette perciò la riproduzione, incantando ogni animale con l'amore. Sempre Lucrezia. Quando si schiude primavera e si leva nuovamente il fecondo soffio d'Oriente, annunziano per primo gli uccelli dell'aria, o dea, il tuo giungere, risvegliati nei cuori dalla tua forza. Balzano gli animali selvaggi fra i pascoli rigogliosi e attraversano gli impetuosi torrenti, così ognuno, preso dalla tua malia, desideroso ti segue dove tu lo conduci, nel mare, sui monti, nei fiumi selvaggi, nelle dimore frondose degli uccelli e nel verde dei campi, in tutti infondendo nei petti un dolce amore fai sì che con desiderio, genere per genere, propaghino la specie. Manca ancora qualcuno che soggiace ancor più che ogni altro essere vivente al suo potere, il genere umano. Molte volte Afrodite incrocia la strada con gli esseri umani e manifesta il suo complesso carattere attraverso azioni che hanno sempre a che fare con l'amore, a volte dolce, a volte appassionato e a volte cieco o vendicativo. Ti ho già raccontato di Anchise, di Efesto, di Adone e di qualche altro. Le storie del loro incontro con Afrodite ci donano un quadro abbastanza completo della dea. Nuove pennellate e nuovi colori a questo fiorito dipinto verranno tratteggiati nel prossimo episodio. Ti aspetto. Hai appena ascoltato un episodio del podcast Mitologia, le meravigliose storie del mondo antico, raccontate da me, Alessandro Gelain. Grazie per esserti sintonizzato. Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, Castbox, scegli tu. Iscriviti a questo podcast sulla tua piattaforma preferita. Ci sentiamo al prossimo episodio.